Sons, questa qui è Do My Thing ed è il brano novità che ascoltate quando sono passati 13 minuti dopo le 19, dopo le 7 del pomeriggio. Siamo assieme qui in diretta sui 106.6 di Radio Rock e, come ampiamente annunciato anche tramite i nostri social, siamo in compagnia di due graditissime ospiti, Silvia Guzzetta e la dottoressa Carina Serra. Ben arrivate, ben arrivate.
Grazie.
Grazie mille. Grazie mille per essere arrivate, per... So che eravate impegnatissime, so che dottoressa ci aveva avuto un pomeriggio terribile. Allora, la dottoressa Carina Senna è un magistrato, giusto?
Giusto.
La qualifica è quella corretta?
È quella corretta.
È quella corretta. E il tuo core business, diciamo che il fulcro del tuo lavoro è in Brasile.
In Brasile.
Ovviamente.
A Rio de Janeiro.
A Rio proprio. Allora, prima di addentrarci all'interno di un sacco di cose che ti vogliamo chiedere, però prima di addentrarci, Silvia, io ti chiedo il favore di introdurci la nostra ospite e di spiegarci perché siamo qui anche per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
Certo, allora, io ho avuto insomma la fortuna e l'opportunità.
Tu sei una giornalista,
di
giusto?
Conoscerla, sì.
Sì.
Ho scritto un articolo proprio sulla giustizia itinerante, che è questo sistema che in Brasile hanno, di una giustizia all'interno di un pulmino che si sposta letteralmente per arrivare nei luoghi più remoti alle persone più... diciamo distante esatto, e particolare per
sia da un punto di vista prettamente fisico, immagino, che anche concettuale o comunque diciamo lavorativo, personale, distante da quello che è il mondo della legge in generale, forse.
Esatto, è un sistema che diciamo facilita e diciamo limita la burocratizzazione,
sì,
no? Lunghissima, okay, dei processi, in particolare civili, vabbè, Carina
sì,
lo saprà meglio di me, e l'ho trovato qualcosa di geniale e di super efficiente, anche
certo,
perché in particolare fanno processi di cambio di sesso, nel senso di,
beh, di identità di, certo,
di identità di genere,
sì,
e anche certificati, okay, di nascita per quelle persone che non li hanno,
certo,
e che vivono nelle favelas e quindi non molto spesso li perdono, insomma,
o non li hanno mai avuti,
non
magari
li hanno mai avuti,
come una burocrazia porta a porta, diciamo,
esatto,
così,
esatto, okay, esatto, okay, giustizia prêt-à-porter e quindi in 10 minuti, insomma, come dice lei, noi abbiamo problemi più seri, non importa quanti genitori hai, chi sono, quanti cognomi,
sì.
E quindi
ci sono ci sono sicuramente delle problematiche che vanno molto più a fondo di questo tipo di cose, che possono anche risultare superficiali in un posto del genere. Qui da noi non lo risultano, perché questa libertà non ce l'abbiamo ancora e queste possibilità ancora non le abbiamo, anzi sembra quasi che con quello che è il nuovo andazzo a livello non solo europeo ma anche globale diventi sempre più difficile, anzi, riuscire a vedere riconosciuti determinati diritti. Carina, noi ti diamo del tu, così accorciamoci,
certo,
mancherebbe.
Favore.
E che cosa ti ha spinto a fare questa carriera? Cioè, che cosa ti ha portato in un paese del genere a fare questo tipo di carriera?
Ad essere sincera, prima di tutto, grazie per avermi invitato.
Ma grazie a te per
grazie
essere venuta.
Sono troppo contenta di essere
grazie
qua. È sempre bello poter dire un poco, spiegare un poco di come la nostra vita in Brasile, perché
sì,
in Brasile c'è forse un po' questa aurea mitica,
sì,
di
verissimo,
essere un paese esotico.
Calcio e carnevale,
calcio
basta.
Calcio e carnevale, chi ci sono?
Certo.
Siamo fieri di calcio e carnevale, ma l'altra cosa, a volte le persone hanno qualche dubbio, quindi io ringraziovi tanto per l'opportunità.
Ma grazie a te.
Scusami già per i tanti sbagli che faccio in italiano.
No, ne fai meno di Luigi, ne fai ogni tanto.
Ma io ho detto
che
era preoccupatissimo,
stai tranquilla.
Ho detto, Carina.
Intanto
stai
Luigi parla in abruzzese, dobbiamo
placarlo. Stai tranquillo
placarlo,
che ne fai meno di noi, quindi no, puoi stare assolutamente sereno.
Chiedo scusa a tutti, ma questa domanda mi piace tanto, perché quando io ho visto una volta uno di questi programmi di interviste che ci sono, talk shows, quindi.
Sì, okay.
E uno, questo in Brasile, chiedeva a tutti quegli ospiti qual è il primo ricordo che tu hai, quindi quando tu pensa a te come bambini, quella
sì,
cosa più distante che si può che tu puoi ricordare. E la mia non è proprio bella, perché la cosa più distante che mi ricordo, io ero seduta in soggiorno, c'era la televisione, e in Brasile la domenica c'erano qualche programma, come posso dire, un po' policiale, po' facciamo tutto per guadagnare lì
quello, l'audience, ascoltatori, certo.
Facciamo tutto quello che dobbiamo fare, ci sono le donne belle, e se c'è qualcosa di strano lo facciamo. Quindi quella domenica è stato un reato bruttissimo in Brasile. In Brasile ci sono le novelle, ci sono le soap opera.
Le telenovelas. Sì.
Certo.
Sono famosissimi, sono una parte importante della cultura brasiliana. E una attrice che era nella telenovela è stata uccisa per quello che faceva il partner romantico nella telenovela. Questo è stato un reato bruttissimo in Brasile.
Quindi da un collega.
Ci ha pagato il personaggio, cioè come se il personaggio fosse la persona.
Esatto, lui è proprio cambiato, è stato confuso con quello personaggio e pensava tu sei mia, è stato un creato personale e l'ha ucciso. Perché infatti erano persone reali con vite reali, non la telenovela.
Certo.
Quello è stato terribile.
La scintilla, chiaramente.
Io mi ricordo di me bambina, troppo piccola, 3 anni, nella televisione, guardando la televisione, vedendo cose che... Certo, i miei genitori non dovevano lasciarmi vedere,
però è andata bene così in realtà, nel male.
Forse è stata una fortuna, perché dopo di questo i reati mi fascinano.
Sì, da lì è partita una cosa. Ci fermiamo un minuto e continuiamo tra pochissimo.
Grazie.
Così, un Bruce Springsteen, velocissimo, questa è I'm on Fire. Allora siamo con Silvia Guzzetta, giornalista che ci ha fatto il grande onore di portarci Carina Senna, dottoressa, magistrato che lavora a Rio de Janeiro in Brasile. Allora, dicevo, qui ci sono una valanga di domande, se ne avete anche voi, mi raccomando, 3899 106 e 600, il contatto Telegram e WhatsApp, scrivete pure, perché da qui fino alle 20 saranno nostre ospiti Silvia e Carina. Allora, io immagino che il Brasile, ci hai spiegato molto rapidamente che da un episodio di cronaca visto e vissuto da molto piccola è scaturita la tua passione per la legge. Tu ti sei laureata in Brasile, giusto? Il tuo percorso di studi lo hai fatto in Brasile?
Giusto, tutto allora, in Brasile.
Tutto in Brasile. Io ho delle domande generiche che riguardano principalmente quello che è il modo nel quale la vostra professione si svolge. Cioè, io sono curiosissimo di capire come possa essere la vita di una funzionaria della legge all'interno di un paese dove ci sono delle contraddizioni enormi, perché ci sono delle contraddizioni enormi, sia da un punto di vista prettamente sociale, da un punto di vista economico, da un punto di vista anche di credo religioso. Mi spiego meglio. Immagino che sia uno di quei paesi dove il consulto di un avvocato possa costare parecchi soldi, e per chi non ha questa possibilità diventa difficile. Allora, se ci sono delle questioni da dirimere o da risolvere, magari fra due innamorati o magari fra due persone che si abitano accanto, tutto quello che è il sostrato della favela, quindi con quelle credenze, con anche quei moti religiosi, il candomblé, il voodoo, eccetera, allora prima di andare da un avvocato e fare causa, magari al vicino, si va a fare un rito religioso per portare male a quella persona. In questo contesto voi come vi muovete?
Bella domanda, beh, devo dire. Prima di tutto, Brasile è un paese povero.
Sì.
Questo si deve tenere nella testa. È un paese povero che ancora si svolge, e per questo c'è la disuguaglianza tremenda.
Totale.
Essere magistrata in un paese come Brasile è difficile, ma è anche un privilegio. Io non posso mai dimenticare che appartengono a una classe troppo privilegiata.
Sì.
Perché a vincere un concorso, perché in Brasile è come in Italia, c'è un concorso, io ho dovuto studiare tanti anni nei migliori posti che ci sono, di università, scuola, tutti. Quindi questa è una cosa, e questo mi mette a un incarico troppo importante, e penso anche che è il mio dovere capire queste persone che tu dici che prima Vanno a qualche posto religioso,
certo,
questo
vanno
c'è.
Dal Pai, vanno in quella che è la, diciamo, la figura di riferimento, o la mami, che è la figura di riferimento magari della favela locale, eccetera, e si affidano a questioni.
No, perfetto, perché noi dobbiamo capire questo: la religione in Brasile è oggi un problema. Perché? Perché Brasile è sempre stato un paese cattolico, perché è stato la colonia di Portogallo.
Certo, sì.
Quindi oggi noi abbiamo un problema di una crescita della chiesa che si chiama in Brasile evangelica. Perché? Sì. Brasile c'è la libertà religiosa nella Costituzione, ma oggi questi che sono come se fossero i preti, sì, della chiesa cattolica, in questa altra forma di chiesa, hanno un potere quasi che assoluto sopra una popolazione che è già molto sofferta,
schiacciata, certo.
È già schiacciata, e loro dicono: se tu dammi 10% di tutto quello che guadagna,
sì,
e diciamo queste persone guadagnano quasi nulla,
okay,
tu sarai una persona ricca.
Sì.
Sembra un po' assurdo, sì, perché ci credono che quella persona è capace di fare con che la vita sua, della loro vita, sia meglio. Quindi, sì, fanno tutto quello
che abbia quasi
vogliono.
Dei poteri, dei davvero un canale di comunicazione.
Possa
con,
intercedere per
possa
la buona
intercedere,
sorte.
Esatto,
diciamo
per la buona sorte, con delle entità superiori per portare fortuna o disgrazia a seconda,
esatto,
di quello che si chiede.
E dove questo diventa un problema anche più grande? Nelle violenze contro le donne.
Certo.
Perché la Chiesa dice che tu non ti puoi divorziare. Anche se il divorzio sia legale in Brasile, sia un diritto in Brasile.
Sì.
Un diritto che qualcuno c'è, non si può divorziare. E dice che tu devi perdonare. Quindi chi mal... Qual problema
come
c'è?
In Italia, diciamo,
qual problema c'è se il tuo marito... ti picchia,
esatto,
ogni giorno.
Esatto, ad esempio.
Ad,
sì,
esempio, qual problema c'è? E queste persone hanno tanto religiose, non solo di questa chiesa, ma religiose in generale.
Anche con il calcio, io mi ricordo che che c'era stata la messa dei tifosi, okay, del Botafogo, okay, al Cristo Rei per
buona sorte del risultato della partita.
Per buona sorte,
quindi,
certo,
dire,
ma questo indipendentemente è dalla fascia sociale? Diciamo?
Indipendente dalla fascia sociale. Okay. Il problema è che con la crescita di questa altra chiesa, c'era la chiesa cattolica che tutti conosciamo, okay, che ha un ruolo importante, sì, ma chi non prende i soldi, chi non,
okay,
dici,
certo,
che tu devi essere una persona sottomessa al tuo marito,
okay, sì,
quindi è un nuovo...
Però in qualche modo ti tiene soggiogata o tiene le persone soggiogate con questioni di carattere religioso, e quindi cioè, vanno a fare leva su quella che è una profondissima religiosità.
Si approfittano delle credenze popolari.
Si approfittano delle credenze,
perfetto,
popolari.
Okay. E allo stesso tempo noi abbiamo anche, tu hai già detto qualcosa, le religioni che vengono di Africa.
Esatto.
E con questo il problema è l'altro. Il problema con queste è il pregiudizio, perché,
sì,
anche se Brasile è un paese che ha sofferto con la schiavitù.
Certo.
Le persone non accettano ancora le religioni africane, le religioni che vengono,
okay,
di Africa,
sì,
okay,
perché la schiavitù ti ha lasciato un segno di che quelle cose di Africa non sono buone,
sì,
e questo non è vero.
Principalmente magia nera, eccetera, eccetera.
Ma
e questo
è
non
pregiudizio.
È vero. Pregiudizio.
Okay. È un pregiudizio, perché infatti quello che vediamo quando abbiamo un fascicolo con noi, un processo con noi, quello
ce
che
lo
vediamo...
dici dopo il brano. Fermati, perché così ci ascoltano dopo la pubblicità.
Vabbè.
Vorremmo dedicarlo a questo incontro piacevolissimo, meraviglioso, con Silvia Guzzetta, giornalista, e Carina Senna, magistrato che è volata da noi direttamente da Rio de Janeiro. Quindi grazie, dottoressa,
grazie
per questa eccezionale situazione, anche perché non ti capita spesso di essere in Italia, mi sembra di capire.
Purtroppo
no. Ti piace però l'Italia, questo tanto, lo possiamo dire. In ogni trasmissione tanto. Italiana va chiesto: ti piace l'Italia? Che qual è la cosa più bella? Il cibo. Quindi sappiamo
tutto.
Sono
più italiani in Brasile che in Italia.
È vero?
Questo abbiamo
scoperto. Però in Italia potrebbe approfondire tutta quella questione delle fiction, no? Che vanno un po' in parallelo con le telenovelas.
Ma certo, certo.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, stavamo parlando prima di quello che è. Di quella che è la vita di un magistrato in Brasile, di quanto può essere difficile. Parlavamo prima di quella che è la commistione religiosa.
Inserirsi in questo substrato,
inserirsi
sociale.
In questo substrato sociale, dove comunque esistono di base una religione cattolica, però tutta una serie di riti e religioni provenienti chiaramente dalla commistione dei riti africani che si sono poi mischiati con quelle delle popolazioni native che hanno creato.
Abbiamo capito che i problemi sono gli evangelici.
E no, abbiamo capito che i problemi sono gli evangelici, esattamente. Esattamente, e non tutte quante le religioni native, invece, che fanno parte comunque della cultura e del sostrato del paese, soprattutto delle fasce più povere. Fasce più povere all'interno delle quali però esistono delle sacche, io immagino, di delinquenza, dottoressa, abbastanza importanti. Allora, quella che è la corruzione delle forze dell'ordine nei paesi del Sud America è purtroppo un problema conosciuto e di vecchia data.
Invece in Italia siamo freschi, fortunatamente.
Vabbè, però adesso stiamo parlando di quel problema lì. Allora, in un contesto complesso come quello delle realtà povere del Brasile, fra la corruzione, fra i narcos, fra tutta una serie di... Che tipo di posizionamento avete voi? Come fate a intervenire all'interno di questo mondo? E soprattutto, qual è il rischio che correte spesso e volentieri?
Il narcos è sempre quel tema che di solito... io sono contenta che non sia stata la tua prima domanda, perché quindi Brasile, il narcos, stupefacenti ci sono.
Sì.
Ci sono in tutto il mondo.
Certo, certo.
In tutto il mondo. Infatti io sono appena tornata di un altro convegno ad Amsterdam. Gli stupefacenti ci sono.
Certo, ad Amsterdam.
Ci sono.
Sì, sì,
ci
certo.
Sono
tanti,
qua in Italia,
sì,
in Francia, in Brasile. Qual è il problema? Che in Brasile è più vicino di quei paesi che produscono,
sì, certo,
le droghe tradizionali. Sì, anche sì. Questo si cambia adesso, perché adesso cambiamo delle droghe naturali per quelle sintetiche.
Sì, vero.
Ma ancora... siamo quei paesi produttori, anche quei paesi che sanno il tragitto perché la droga raggiunge Europa.
Certo, certamente.
Esatto.
Paraguay, Colombia, Uruguay, Perù, passa
insieme,
da voi.
Siamo
certo.
Tutti insieme. Questo diventa un problema, è un problema per noi, perché se non vogliamo che la droga arrivi qua, noi abbiamo bisogno di guardare quali paesi che la producono e quali paesi per cui la droga deve camminare fino che arriva in Europa. Brasile sì. È uno di questi.
Tre giorni fa hanno bloccato dei container
Gioia Tauro. E questo è un problema, perché dove c'è la droga c'è tanta violenza. C'è tanta violenza perché non si può transitare con la droga.
Sì,
la droga costa tanto, tanto. Il numero in Europa che ho appena ricevuto... Chi, la cocaina, chilo di cocaina costa 20.000 euro.
Sì, sì.
Questo è tanto. Se ho un container di cocaina, questo è un prodotto valiosissimo.
Certo.
Che io, nel mio paese, devo prendere cura che non sia venduto.
Venduto,
grazie.
O esportato.
Che non sia esportato.
Sì.
Ma
sì.
Ci sono tante persone povere, anche nelle favelas, che sono conosciute, che non hanno qualche altra opportunità di lavoro.
Se non quello.
Se non quello.
Certo.
Ecco, questo è il problema del... Allora, a me posso inserire...
Certo, assolutamente.
Cioè, mi affascina e mi colpisce questo, cioè la enorme disuguaglianza, che penso sia un circolo vizioso, nel senso che è controproducente per tutti, per i costi proprio effettivi di tutto questo, perché... Come dice Carina, no, loro vivono anche proprio delle bolle.
Certo.
E quindi, no, Ipanema, i ricchi sono super ricchi e i poveri sono super...
È la stessa cosa che succede in Messico, è la stessa cosa che succede in migliaia di altri posti. Certo. Ma se vogliamo anche negli Stati Uniti, perché a New York c'è Manhattan, ma poi ci sono il Bronx, Brooklyn, il Queens, insomma ci sono dei posti diversi,
certo.
No?
Certo, quindi... esattamente. È questo che secondo me poi rischia di... rafforzare, no, quelle condizioni di isolamento e di privilegio e compromettendo poi il senso della giustizia, della coesione sociale, cioè di investire invece nell'associazionismo, cioè in un dialogo, diciamo, un confronto che sia più,
cioè, che ti
amalgamato anche tra le istituzioni. Okay. Invece in Brasile è come se ci fosse proprio un totale distaccamento.
Cioè, in alcune zone ti fidi più dei narcos e del pastore piuttosto che,
esatto,
della legge.
Infatti, là dentro, proprio nelle favelas, perché io, appunto, avendo anche la possibilità di andare nella favela, quindi a vedere da una parte l'organo, no, istituzionale, la magistratura, anche le varie, insomma, polizie civili,
sì, certo,
militare, poi c'è la milizia che è, insomma, paramilitare, corrotta, vabbè, insomma,
sì, vabbè,
c'è un mondo.
Sì.
E poi vedere questa povertà estrema. E quindi da una parte c'è questo conflitto che gli stessi residenti delle favelas dicono: ok, però è la polizia che è violenta, no? È la polizia che abusa, che corrompe, eccetera. I narcos, però, anche dall'altra parte controllano il territorio e,
sì,
e diciamo,
gestiscono. È un po' quello che succede da noi con la Camorra, comunque. C'è un sistema che controlla il territorio.
Esattamente, però quindi come si fa a cercare di creare un insomma, di conciliare queste due
queste
parti,
realtà.
Per queste realtà?
Lo diciamo tra pochissimo. Bug Body, Viagra Boys. Allora Silvia, prima di girare la tua domanda alla dottoressa, volevi concludere?
No, mi stava venendo in mente che appunto tutta questa divaricazione non crea altro che non sia, cioè, sia completamente controproducente per tutti. Infatti, esempio, no, anche la scuola pubblica, come ci diceva Carina, io non voglio parlare ovviamente solo di cose negative del Brasile, anche perché lo amo tantissimo,
ci
vivrei, però ad esempio la scuola pubblica è tremendo, cioè è un livello,
certo,
bassissimo,
sì,
e da noi è normale, diciamo, cioè c'è molta mistura, nel senso che trovi il figlio del fruttivendolo come il figlio del ministro, no?
Sì.
Non esiste una cosa del genere in Brasile.
Ci sono delle elite che chiaramente hanno i loro punti di riferimento, i loro circoli, come ci diceva prima,
esatto,
Carina, cioè quelli di persone privilegiate,
esatto,
in qualche modo.
Questo ovviamente non è direttamente connesso con la criminalità, però ecco, penso che, cioè, vorrei capire, ecco, anche da Carina, come questa disuguaglianza sociale e il fatto che la condizione di povertà e di disagio possa favorire o meno la criminalità. Posto il fatto che ovviamente la criminalità esiste anche
in tutti gli
piani alti.
Certamente. Carina, in che senso quindi esiste questo contrasto così forte?
Le notizie non sono belle, perché devo dirgli che per il problema complessi le domande sono anche complesse.
Assolutamente.
Certo.
Il problema è troppo complesso. Venni di tanti anni fa, ma la cosa che dobbiamo avere sempre in mente è che c'è la disuguaglianza, c'è la povertà. Le favele sono l'esempio più grande di questo,
certo,
è un posto senza lo Stato, che, okay, quello del narcotraffico hanno preso per se stesso e fanno le regole.
Okay.
Ma la maggior parte delle persone delle favele sono poverissime, ma non fanno parte di questo narcotraffico.
Sì.
Okay,
la maggior parte di queste persone provano di sopravvivere.
Chiaro.
Certo.
La cosa che succede è che noi dobbiamo avere in mente che la criminalità non è quella roba di film che qualcuno...
Ho capito, cioè non c'è il mito, no, del criminale.
Non è un psicopatta, quello ci sono, ma,
okay,
non è di questo che parliamo.
Okay.
La criminalità è un negozio. Un negozio che rende
tanti
soldi.
Da noi non è non ha lo stesso.
Un'azienda?
Business.
È un business.
Business. Sì.
Vabbè, la criminalità è un business.
Anche con negozio avevamo capito bene, comunque.
Scusa.
Ma come il traffico, per noi il traffico.
Certo, ci mancherebbe.
Ma
sì, certo,
si guadagna tanto soldi, questo vuol dire.
Sì,
tanto, okay, tanto soldi si guadagna. E se c'è qualcosa che dà tanto profitto... Io non voglio che nessuno nessuno mi fermi.
Certo.
Perché io approfitto tanto di questo.
Certo.
Non voglio che la legge mi fermi, che lo Stato mi fermi. E se devo uccidere qualcuno, vabbè.
Anche perché è la mia unica strada per vivere una vita migliore rispetto a quella che altrimenti farei all'interno di un contesto.
O almeno
così,
così la vedono.
Beh, o almeno così la immaginano.
Comunque... No, questo voglio dire, perché questo è un po' a quello che abbiamo sempre in mente, che tutti ci dicono. Ma la verità è che vediamo persone che ci provano di fare un'altra vita.
Ok. Okay.
Ma quest'altra vita è molto sofferta.
Sì.
Tu devi lavorare, devi svegliarti ogni giorno alle 4 delle mattine per prendere un pullman che è pieno di gente.
Cioè, il problema
per
è che
due
lo
ore
Stato
e mezza.
Non arriva.
Cioè,
capito?
Che le persone vorrebbero farlo, ma non riescono.
C'è. Queste persone sono la maggioranza.
Sì.
Okay. Hanno una vita terribile, ma la faccio. Ci sono quelle altre che scegliono di prendere una vita di narcotraffico.
Sì. Senti,
questo
io
c'è.
Chiarissimo il concetto. Ti devo fare una domanda perché necessariamente te la devo fare.
Certo.
Il fatto di essere donna all'interno di questo contesto lo rende ancora più difficile il tuo lavoro?
Sì, molto più difficile. Perché noi donne non siamo quelle capaci. Le persone pensano, io non sono capace di parlare di narcotraffico,
okay.
Io non sono capace di parlare di criminalità organizzata, io non sono capace di parlare di questi grandi capi,
okay. Sì.
Io devo prendere cura dei bambini, di diritto dei bambini, di diritto delle donne,
okay.
Questo tocca a me.
Come se non fosse un tuo ambito, ecco.
Come
diciamo.
Se non fosse il mio ambito.
La credibilità.
Certo.
Ci abbiamo già lasciato essere una giurista? Ci abbiamo lasciato che tu sia una magistrata?
Sì.
Okay.
Vabbè.
Allora adesso accontentati di questo.
Accontentati di questo?
Ho capito.
Cosa vuoi in più? Cosa vuoi di più?
Ho capito.
Lavorare con criminalità organizzata, là c'è questo a noi, che siamo seri.
Sì, che siamo uomini.
Che siamo uomini.
ferma là, perché questo è un argomento serio davvero. E torniamo dopo il medico, perché mancano pochissimi minuti. Abbiamo 5 minuti ancora di tempo e io vorrei utilizzarli per continuare ancora a parlare con Silvia e Carina, che sono qui con noi.
Torneranno.
Sicuramente l'invito è...
Con piacere.
Ormai nel 2025 la distanza non esiste più, esiste
certo,
solo fisicamente.
Certo, magari Silvia viene da noi, facciamo una chiamata
su
WhatsApp, insomma, tranquillamente. Possiamo continuare a parlare. Allora, stavamo parlando prima del fatto che quindi come donna, in un certo senso come magistrato, donna in Brasile, quasi in un certo senso si aspettano che tu ti occupi di questioni tra virgolette tipiche, cioè quindi la cura delle famiglie, bambini, affidamento,
familiari casalinghe
in un certo senso, quando invece si tratta di tutt'altro. C'è stato un momento nel quale hai avuto paura? Ti sei davvero sentita in pericolo per il tuo lavoro?
Devo dirgli di no, perché le persone pensano che come è un paese violento, il povero, c'è tanto, è difficile di essere magistrato. Ma infatti no, perché la verità è che noi siamo in una bolla. In questa bolla io sono privilegiata di avere più sicurezza. È ancora pericoloso? Sì, certo. Ma io...
Come in ogni metropoli del mondo.
Perché io prendo la macchina, vado al lavoro, ritorno nella macchina, quindi i rischi sono...
Sì.
Non sono tanti. Quindi un'altra donna che deve lavorare, fare qualche altro lavoro, prende l'autobus, quindi anda per la strada, i rischi...
Certo. Però a livello professionale comunque ti mettono in un certo senso dei paletti, ma... diciamo che forse la cosa più importante che ti possiamo chiedere è: che cosa speri tu per il tuo paese? Che cosa secondo te farebbe bene al tuo paese e a chi fa il tuo lavoro nel tuo paese?
Devo dirgli che da noi abbiamo bisogno di tante cose cambiano, ma è per questo. Noi lavoriamo sulla criminalità organizzata, su tanti questi reati, ma la verità è che dobbiamo guardare l'educazione dei bambini, perché io faccio quello che devo fare per evitare che reati se, siano commessi.
Sì, ma se poi i bambini non hanno la possibilità di raggiungere certi obiettivi,
ma la realtà è che io ci provo di avere una società più sicura, perché questi bambini abbiano l'opportunità di studiare,
di scegliere,
cioè. Ma è questo l'unica cosa che cambia.
Beh, penso che anche avere una figura come la tua possa incoraggiare magari altre bambine,
esatto,
a fare la scelta.
Non andate, non lo so, nelle scuole.
Ma lo facciamo, lo facciamo. Andiamo nelle scuole, non manca un esempio, ma l'opportunità. Perché certo, se questo bambino deve lasciare la scuola per lavorare,
cioè, come vi vede il popolo voi?
Ah, noi siamo Dio.
Ok. E ti fa sentire, cioè, tutta questa bolla, questo privilegio, ti fa sentire un senso di responsabilità,
tanto,
anche immagino.
Anche
tanto.
Un po' di senso di colpa, magari?
Un poco, perché io ce l'ho tanto e ci sono persone che vivono con nulla, con sì, nulla. Noi dobbiamo dare qualche cosa in ritorno, certo, ma l'educazione è l'unica cosa che può cambiare, perché quando io devo lavorare... Ah, noi diciamo, quando io devo lavorare, abbiamo già perso questo gioco.
Certo.
Perché
ovvio,
abbiamo
certo
già perso.
Nel momento in cui tu entri in campo.
In un processo criminale non ci sono vincitori.
Certo.
Abbiamo già perso. Perché il reato è già stato commesso. È già, certo, è già successo.
Sì.
Quindi, ma toglie pesi a tutti. Cioè, nel senso, appunto, la prevenzione.
La prevenzione. Ma la cosa che cambia... Io aspetto che cambia davvero e che noi abbiamo l'opportunità, possiamo dare a questi bambini l'opportunità di studiare davvero, avere un'educazione davvero brava, bella.
Certo.
Quella
che cos'è che ve lo impedisce? Il governo, il sistema,
le
opportunità che mancano, e quali sono queste opportunità che mancano?
La corruzione.
Ok.
Perché interessano a tanti politici di avere una popolazione che non sa leggere.
Certo. Sì.
Brasile ha 27% di persone che non sanno proprio scrivere nessun nome.
Analfabeti?
Okay.
27% uno su tre.
Non sanno come scrivere il nome.
Sì.
Okay. C'era questo momento, scusa, proprio velocissimo, questo momento mi ha colpito tantissimo nel tribunale itinerante. Questa ragazzina che avrà avuto 13, non so, anni, che non sapeva scrivere, non è mai andata a scuola,
okay,
e gli hanno disegnato il pollice perché facesse
tesoro, perché facesse
la firma,
potesse lasciare
per
la firma,
la sua
con...
certificazione, cioè questa cosa veramente mi ha...
Vabbè, insomma, è un mondo, da quello che state ascoltando, decisamente complesso, decisamente affascinante nella sua complessità.
Posto
eradicare
negli adulti, quindi andiamo ad agire sui bambini.
È chiaro che la prima soluzione, quella più a portata di mano, è proprio il fatto di cercare di prevenire, di agire sulla prevenzione, quindi sull'educazione dei più giovani, perché come diceva Carina, ovviamente nel momento in cui tu entri in gioco il danno è già stato fatto, è già in qualche modo la società ha già perso, quindi tu non dovresti entrare in gioco,
esatto,
per sapere di avere,
esatto,
raggiunto un risultato. Beh, chiaramente l'augurio è quello di riuscire al massimo in tutto quanto ciò che desideri, il nostro perlomeno. Sono le persone come te, sono le persone come voi quelle che poi possono fare la differenza all'interno di questi contesti. Come diceva giustamente prima Silvia, come diceva anche Sandro, tu stessa puoi fare da ispirazione per delle persone giovani che vedendoti possono capire che un'altra strada è possibile. Io vi devo chiedere scusa perché starei qui altre due ore, ma il nostro tempo è finito purtroppo. Allora l'invito è chiaramente quello di tornare
sempre,
in qualsiasi modo, perché è un argomento estremamente profondo, estremamente complesso, estremamente importante e altrettanto interessante. Quindi io ringrazio, noi ringraziamo Silvia Guzzetta e Carina Senna,
grazie,
giornalista,
grazie,
magistrata.
Grazie
mille. Grazie mille davvero, è stato un enorme piacere, insolito per quanto riguarda questa trasmissione, ci avete regalato un'oretta di nobiltà d'animo e di cronaca seria.
Se volete ho un messaggio da leggere che fa capire qual è il livello solido di questa trasmissione.
Ciao, a domani.
Ciao.